Allora, io ho due ospiti, li faccio presentare, uno è immerso nella lettura, quindi lo presentiamo dopo. Vi faccio presentare l'uno, però dovreste anche dirmi, non dico tutto il curriculum vitae, però l'uno dell'altro o dell'altra, insomma. Giorgio, vuoi dire della signora che allora, presente chi è? Tanto chi siete?
Tutti, aspetta, cominciamo.
Non come le immagini, no, come le immagini. Chi è, insomma?
Chi è? Stefania Parisi.
Chi è?
Impossibile non conoscerla.
Stefania Parisi.
Attualmente direttrice dell'ISTES, l'Istituto di Studi Teologici Storici e Sociali, se non sbaglio.
Sì, 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 sì.
Sono due S finali.
No, non sbagliamo, che poi finiamo anche non sul no, sul no, blog ma di...
Giorgio sbaglia il ministero, perché ora c'ha scritto il ministero che ha scritto Istituto di Studi Tecnologici Storici
e Sociali. È l'errore del ministero.
È un lapsus.
Perché
questo,
questa T teologici fa problema.
Sì, sì, sì,
non è usuale, diciamo.
Fa tanto pandan con le famose 3i, no?
Con le 3i, con le 3i, quelle non sono, diciamo, proprio un grande modello. Però le 3T invece sono un grande modello.
Cioè?
Le 3T di questo sociologo americano che studia le città creative. Sì. Le 3T sono tecnologia, tolleranza e la terza T, non me la ricordo in questo momento.
Non sarà Jeremy...
Non è Jeremy Rifkin, è Richard Florida. Tecnologia, tolleranza e talento, scusate,
e talento.
Mi ricordavo la cosa fondamentale.
È importante.
Le città creative sono quelle che combinano in modo creativo, cioè positivo, questi
questo le città creative, non le città in declino però.
No, le città in declino.
Una città in declino può essere creativa, però.
Però dobbiamo presentare Giorgio Armillei.
Presenta da sola, Stefania.
Le città.
Perché le 3T vanno bene per Giorgio Armillei.
No, le città
chi è Giorgio Armillei?
Ecco, Giorgio Armillei, oltre ad essere un carissimo amico, impegnato anche nel volontariato culturale, è stato redattore della rivista Passaggi dell'ISTAS, insieme con Luca Diodallevi ed altri, e Giuseppe Croce, eccetera. E ora è un dirigente dell'assessorato alla cultura del comune di Terni e lo troviamo nella biblioteca comunale, nella bibliomediateca del comune di Terni, vero?
La biblioteca comunale di Terni è che tu sei proprio quasi un
irresponsabile
di cui abbiamo parlato.
Una vestale del progetto.
Beh, cioè, diciamo che
è vero?
Sì, lavoro in biblioteca.
Una sorta di pontefice massimo.
Lavoro in biblioteca.
No, vorrei mettere te in difficoltà con questa cosa, tanto di troppa importanza.
No,
perché ogni tanto
è una squadra di 50.
Ci sono state delle polemiche qualche tempo fa sul fatto che dell'eccessivo protagonismo. Eri stato accusato da qualcuno di essere troppo presente, quindi sei defilato un po' oppure hai continuato a fare le stesse cose?
Io faccio sempre le stesse cose da quando sono stato assegnato a questo lavoro, ma sì, sì. No, vabbè, le polemiche
bisogna dire che in una città
lasciamo perdere.
Adesso mettiamola, diamolo come nelle dimostrazioni, in alcune dimostrazioni matematiche, no? Vediamolo, diciamo, in una città
un
in
assunto.
Declino comunque la biblioteca è un punto di forza verso il
sicuramente sì, no,
però lo facciamo dire a lei, perché tu ci lavori, quindi ecco, è come dire all'oste.
Certo, ma secondo me questa biblioteca è stata lungamente attesa. Tu, Giorgio, forse non so se ti ricordi perché sei molto più giovane di me, ma nel
1999
no,
allora, questo è veramente
non è un complimento, sarà che ti vedo con quella faccia da ragazzo. Sì. Allora, nel 1983 fu indetta la prima conferenza cittadina sulla cultura.
Era un consigliere
comunale, e io stavo all'opposizione della giunta Porrazzini, però Porrazzini in maniera lungimirante acconsentì a che avessi l'incarico di presidente della commissione cultura.
Sì, ma non era un'opposizione con il piccone.
No, io ero di una lista civica. No.
Piccona, era un'opposizione molto, molto
intelligente, direi, no? Possiamo dire
costruttiva,
certo, sui progetti. E in questa commissione cultura organizzammo, allora era assessore Fiorelli, organizzammo questa conferenza cittadina.
Posso
sulla
dire
cultura.
Un grande assessore?
Grande assessore, sì.
Un grande assessore che non stava a guardare
i colori politici, voleva il bene della città, e soprattutto, secondo me, il suo grosso contributo, che poi si evidenziò in quella conferenza e che vorremmo fortemente insieme, lui e anch'io, era di dotare la città di servizi culturali, strutturali, cioè una politica per la cultura non più effimera, o più, non più solo, no, rivolta a fare iniziative, ma a dotare la città di strutture permanenti. Tra queste c'era proprio il progetto della biblioteca comunale.
Ecco, l'altro, io ero vicepresidente della commissione della quale era presidente Stefania, e non ho fatto nulla per ostacolarla, nel senso che proprio scelsi un profilo il più basso possibile, proprio rendendomi conto della bravura di Stefania, insomma,
ma dell'importanza dell'argomento,
fregandomene del fatto che io fossi comunista e lei fosse di un'altra parrocchia,
di area dire. Cattolica, democristiana, ero iscritta
no però voglio dire perché tante volte questa è l'amministrazione. C'è un aneddoto di Fiorelli che mi confidava spesso le sue preoccupazioni. C'era un aneddoto suo che a un certo punto si sviluppò proprio, questo è tipico delle città che alla fine si mettono nelle sabbie mobili da sole, no? Come rifare la torre della biblioteca?
Il grosso problema era
il problema non era dare contenuti, una spinta, ma che tipo di torre fare? Nacquero comitati, Luca Ambannone.
Perché il dibattito era tra la torre merlata delle origini medievali o la torre futuribile che poi c'è adesso.
Presunte origini, poi dopo anche senatore Ezio Ottaviani, un altro grande, ci disse che quella comunque
portava Iella, no?
Che portava Iella, che era comunque un'imitazione di qualcosa che forse c'era.
Andiamo al sodo, via.
E lui dice io non mi posso impelagare in questo, io voglio prima di morire
che venga la biblioteca
fuori. E quindi benvengano tutti coloro che con molto senso pratico e con molta,
e quindi
anche...
ecco, tu hai ragione nel dire, come diceva Giorgio Armillei, no, che la biblioteca può avere una funzione trainante per la cultura. Ecco, certo, rispetto all'originario progetto di essere una vera bibliomediateca, si è realizzata in tono un po' inferiore, no, alle aspettative, perché doveva essere davvero la biblioteca del futuro, con tutto informatizzato, con possibilità di avere una ludoteca ben disponibile per i pomeriggi dei bambini. Ecco,
un po' c'è.
Sì,
lui dirà che c'è al pieno.
No, non per la gestione. Ritengo che la gestione, ritengo che la gestione sia ottima, no? Ottima. Però potrebbe essere ancora potenziata nelle tecnologie, insomma, che ha nel proprio interno. Ad esempio, la sala 20 settembre, la famosa sala 20 settembre, secondo me è un po' sacrificata con l'utilizzo lì delle postazioni internet. Quella è una sala adattissima per dibattiti e conferenze,
qui manca tanto,
nella sua interezza.
Manca tanto, e poi che c'è Palazzo Gazzoli, però
quello manca. Allora bisognerebbe collocare quelle postazioni altrove.
Ha svolto
altrove,
una funzione,
no?
Poi ricordo negli anni 70 la sala 20 settembre, straordinaria,
grande.
Ci andavamo a fare le assemblee scolastiche,
nostalgia.
Dibattiti fra le forze politiche, insomma, che
poi
non parlano mai tra loro adesso.
Anche una cosa un po' a margine, insomma, una stupidaggine potremmo dire, però il caffè letterario, lì il bar ci deve stare davvero. Non si può chiamare caffè letterario con i tavolinetti e non averci il caffè fumante sotto
ragione.
Il naso.
Sono pronto a rispondere a tutti questi punti, appena,
che ci
dici? Appena mi date la parola.
Il dibattito su questo magari lo faremo un'altra volta, se verrete lo faremo un'altra volta, però le intenzioni ci sono da parte loro.
Sì, no, voglio,
magari
è interessante
c'è un po'...
saperlo subito.
Vuole saperlo?
Allora, il bar ci sarà al secondo piano, perché problematiche tecniche ci hanno impedito di realizzarlo come volevamo.
Cioè uno deve salire
nello spazio, quindi ci sarà un bar interno in una sala abbastanza grande che c'è al secondo piano, attualmente utilizzata come sala fonoteca, e verrà spostata in un altro spazio, in quello spazio vicino al terrazzo interno, che è la parte del palazzo che guarda Piazza dei Bambini e delle Bambine, o Piazza Solferino, che dir si voglia, lì ci sarà il bar. Le altre questioni, il problema è anche questo, che rispetto alla filosofia di fondo di quel progetto, diciamo che ha una data di nascita intorno, appunto, come dicevate voi, agli anni 80. Progetto di biblioteca che è venuto fuori e che si sta realizzando è in parte diverso, nel senso che intanto noi siamo abituati in città a chiamarla bibliomediateca. In realtà noi da 4 anni stiamo facendo uno sforzo notevole per chiamarla BCT, cioè per chiamarla biblioteca comunale. In che senso? Nel senso che mentre 25 anni fa parlare di multimedialità significava sostanzialmente immaginare di accoppiare a un'idea tradizionale di biblioteca un mondo nuovo. Nel 2004, quando noi siamo nati, questo mondo nuovo non c'era più, nel senso che non era assolutamente nuovo, era il mondo della quotidianità.
Ormai, cioè, sì, certo.
Ecco, quindi noi abbiamo fatto un'operazione di tipo diverso, cioè abbiamo progettato e stiamo
cercando... E poi, forse, scusa se ti interrompo, sì, ma sì, l'altra gamba, che era il centro multimediale...
poi arrivo anche a questo, aspetta.
Non è mai decollata, arrivo quindi probabilmente...
Per carità.
È stato il sistema, cioè doveva fare sistema la bibliomediateca, allora, sì, con tutto il resto.
Noi abbiamo...
In realtà non ha potuto fare sistema perché è rimasta solo lei.
No, noi abbiamo corretto rispetto a una fase, diciamo, storica molto lontana dal punto di vista dello sviluppo delle tecnologie, perché... Se noi immaginiamo il nostro mondo, chi riesce a ricordarselo, nel 1982-83, e lo, sotto questo profilo, e lo confrontiamo con il 2004, quando noi abbiamo avviato la BCT, è chiaro che dal punto di vista tecnologico è un'era diversa, non soltanto in questo senso, diciamo, più generale, ma anche in senso specifico relativamente alla progettazione delle biblioteche di pubblica lettura, perché un altro elemento che diversifica questa versione, diciamo, che stiamo realizzando da quel progetto iniziale, è che qui noi abbiamo a che fare con una biblioteca di pubblica lettura. Cioè, che significa sostanzialmente? Una biblioteca che ha come primo obiettivo, sì, sì, fondamentale quello della promozione della lettura. Ovviamente la lettura non è soltanto la lettura sequenziale del testo, la lettura digitale, la lettura di altri supporti, di altri strumenti, è la lettura ipertestuale, però l'obiettivo è quello, quindi non è più, diciamo, un'etichetta nuova sovrapposta a un'idea tradizionale di biblioteca, è proprio un concetto nuovo di biblioteca che riprende ovviamente moltissime delle intuizioni di quel progetto iniziale.
Sì.
Secondo punto,
che aveva anche degli aspetti utopistici, poi,
sì,
no?
Ma no, è che è stata scavalcata dalla realtà dello sviluppo tecnologico, sì, perché immaginare
giustamente utopistici, nel senso,
sì,
che voleva in un periodo di grande,
sì,
declino,
si inaugurò nel 93, infatti, no?
Eccetera, eccetera,
1993,
nel 93 si inaugurò il palazzo, diventava e stava per diventare sostanzialmente sede del centro multimediale, e poi diventò, sì, sede, sì, del centro multimediale, finché nel 2003-2004 invece il Comune di Terni non decise di cambiare la destinazione di quel palazzo, e da sede del centro multimediale divenne sede di BCT. Il problema CMM è un problema fondamentale, non soltanto in sé, ma anche
CMM,
Centro Multimediale SPA, sì, non soltanto in relazione a al destino, diciamo, sì, dell'azienda, ahimè piuttosto triste, diciamo, attuale, ma come dicevi tu in relazione al progetto della biblioteca,
perché, sì, certo,
perché,
una gamba, insomma,
perché l'idea iniziale, questa sì, permanentemente valida, era di dare dimostrazione del fatto che la cultura diventa non soltanto un elemento di promozione sociale, chiamiamola così, cioè un elemento attraverso il quale le persone acquistano più conoscenze, competenze, relazioni e bla bla bla, ma diventa un fattore produttivo, e cioè,
sì, sì, sì,
come
fattore
dire, entra
di progresso,
nel,
di sviluppo, insomma.
Esatto, entra nella composizione settoriale della struttura produttiva della città, cioè diventa industria culturale. CMM doveva essere un esempio
dall'immagine, com'era lo slogan?
Era dalla fabbrica
dall'immagine della fabbrica
alla fabbrica dell'immagine,
cioè doveva essere un esempio virtuoso di una impresa che fa business nel campo dell'industria,
ecco,
culturale.
Parlare di questo argomento, come sentite, abbiamo anche approfondito abbastanza la cosa, ci porta proprio nel cuore di quello di cui si parlerà sabato e domenica, se ci fate caso, no?
Sì, sì.
Cioè è un elemento, è un'impronta fondamentale questa, perché lì si progetta, si intuisce, si progetta, anche si cerca di progettare uno sviluppo che poi c'è stato solo in parte, no? Allora, io ho mandato in diretta qualche tempo fa, faccio un passo indietro, ho mandato in diretta, non so se io non tecnicamente, l'omelia del Vescovo il giorno di San Valentino,
sì,
grazie proprio al telefono cellulare di Arnaldo Casali, che è una persona che mi viene a trovare spesso, siamo ormai diventati fratelli di radio, e ho sentito questo accento forte, cioè un richiamo,
certo,
un grido di dolore, direi anche.
Sì, sì.
Un grido di dolore, cioè lui non è che in quell'omelia poteva offrire soluzioni, lui diceva semplicemente che, attenzione, io noto, e se lo nota lui, non è che si è svegliato una mattina e ha notato che c'è un declino nella città. E io ho molto condiviso questo grido di dolore, perché anche qui, nello studio di Radio dove vivo metà della mia vita attiva, sento, quando si parla di incertezza, di paura, di voglia di scappare da parte dei giovani, di una chiusura a riccio di tante persone, di tante coscienze, di persone che si mettono in un angolo, che arrizzano il pelo come i gatti, no? Quando hanno paura, eccetera. Io lo sento, la sento questa cosa. Credo che voglio chiedere a voi, cioè, poi chi ha preso esattamente l'iniziativa? Lui ha detto anche, credo, faremo un convegno o qualcosa del genere, però credo che la forma è il principio della sostanza, dicevano gli scolastici medievali, no?
Lei è l'esperta, dunque
chi
no,
è che ha dato forma alla cosa?
Una cosa importante, poi Stefania, tra l'altro, avendo curato come ISTES anche una pubblicazione che raccoglie tutte le omelie recenti di Paglia per San Valentino, ha anche avuto modo di particolare. Non è stato un fuoco di paglia,
insomma.
Oppure continua ancora e quindi non lo è, diciamo. Il convegno nasce da una.
Ma voi, diciamo, Stefania, scusa, io cerco di distrarlo, sì, ma sì. Lui segue.
Ma mi sembra giusto. Siamo qua
per disturbatore, ma
non cado nella trappola. Il convegno nasce da una preoccupazione corale della Chiesa diocesana, della comunità diocesana, della Chiesa di Terni Narnia Amelia. Una preoccupazione corale che trova espressione, come in tutte le forme, diciamo, organizzate della vita sociale, perché la Chiesa dal punto di vista storico è un pezzo di umanità, diciamo, quindi, e vive secondo le regole delle relazioni umane. È una preoccupazione corale che emerge attraverso gli organismi che in qualche modo rappresentano, diciamo così, per capirci, la Chiesa diocesana, quindi il Consiglio Pastorale Diocesano, che è un organismo che rappresenta tutte le componenti della Chiesa diocesana.
Quante persone? Facci.
60 persone, rappresentanti di associazioni, delle parrocchie, delle vicarie, rappresentanti dei presbiteri, cioè del clero, rappresentanti degli ordini religiosi e
c'è anche tanta società civile, no? Immagino.
Società civile significa, se tu vuoi dire, laici, cioè,
cioè persone che fanno parte,
associazioni, parrocchie, volontariato, l'ISTES, cioè tutte le realtà.
In vario modo impegnate, insomma, anche nel sociale, nella società.
Assolutamente,
civile.
Certamente sì. Beh, ma insomma, tutte le parrocchie hanno un grande impegno.
Quindi
nella
voglio
società
dire,
civile.
Sono delle antenne sempre in funzione per captare anche.
Sì, quindi sono, certo. Diciamo, adesso poi magari Stefania aggiunge delle cose, però insomma, la cosa che vorremmo, penso, far capire è che non si tratta, certo, ovviamente le convinzioni, le intuizioni e la riflessione di Paglia hanno dato anche più forza, più hanno strutturato meglio questa preoccupazione, ma è una preoccupazione, una riflessione, sono spunti che vengono dalla base, si potrebbe dire sostanzialmente, con un gergo, diciamo, non specificamente ecclesiologico, teologico, cioè viene dalla Chiesa, viene dalla comunità, e ovviamente si esprime anche in modi, in forme plurali, nel senso che non c'è un'unità di intenti, c'è un'unità di intenti nell'essere preoccupati per il futuro della città. Quindi il tema del declino in realtà va anche un pochino spiegato, perché noi abbiamo visto in questi giorni.
Sì, prima però vogliamo far aggiungere qualcosa di andare sul declino, proprio su questa cosa che. D'altra parte è importante dire questa cosa, perché è un pugno nello stomaco in senso buono, no? Cioè, qualcuno risponde, oggi ho visto l'assessore Massarelli che dice la sua, qualcun altro dirà la sua, chi si sente offeso s'offende ma poi dopo replica, insomma nessuno si senta offeso, cioè immagino che voi, però voglio dire, sulle motivazioni, ecco, mi piacerebbe ancora capire
ma diceva giustamente
sul perché, ecco.
Giorgio, questo convegno sarebbe sbagliato interpretarlo.
Giorgio Armillei,
sì, ecco, come dicevi anche tu, anche Giorgio Brighi, no? E questo convegno sarebbe sbagliato interpretarlo come nato in un contesto immediato. In realtà sono 5 anni che lo precedono. In che senso? Nel senso che tutta la comunità ecclesiale di Terni, Narni ed Amelia in questo quinquennio ha fatto un percorso che è stato poi contrassegnato dalle lettere pastorali del Vescovo Paglia ogni anno. E questo percorso ci ha portato tutti a riflettere dal significato della Bibbia, no? Come fulcro della vita di fede, la parola di Dio, poi la vita nella comunità ecclesiale, quindi l'Eucaristia, e quindi l'impegno. Cioè il convegno viene a testimoniare la volontà dei cristiani locali eterni in Narnia Melia, a testimoniare il loro impegno a favore del futuro della città. Nasce da questa profonda motivazione, però è chiaro che il futuro della città non riguarda solo la Chiesa, non riguarda solo i cristiani che pur sono componenti della società civile, ma ci riguarda tutti. Allora ecco il titolo: una comune responsabilità per il futuro della città. Cioè questo convegno non nasce per tirare la volata a un candidato alle prossime elezioni a sindaco.
Quindi
non c'entra nulla.
È aggettivo, insomma.
Sì.
Una comune.
No, una comune è aggettivo, non istituzione. Non ha un taglio politico elettorale, diciamolo con chiarezza, perché ahimè il dolore per noi che stiamo promuovendo questo evento, dal vescovo a tutte queste 60 persone del Consiglio Pastorale Diocesano, il dolore è di vederlo frainteso. Giustificabile, per carità, perché ognuno dà i suoi, le sue logiche, no? Le sue concezioni, ma questo convegno non ha un intento elettorale, assolutamente no, ha un intento politico in senso lato.
Io però, ecco,
è la città.
Stefania, perché no? Cioè perché non deve esserci anche un intento elettorale?
Attento.
Cioè, voglio dire, perché avete avete il timore che qualcuno possa strumentalizzare in un
ma
modo
o no,
nell'altro.
Perché nascerebbe strumentalizzato se nascesse per presentare
fosse, alle prossime elezioni, insomma, ci si andasse con un dibattito.
Giorgio, io dico questo, poi ripasso la parola. Grazie della stimolazione, perché c'è un risvolto, una ricaduta anche elettorale, ci sarà, perché no?
Ma magari
noi ci auguriamo che tutti coloro che si presenteranno come candidati alle prossime elezioni ascoltino le esigenze che verranno tirate fuori in questo convegno, siano in ascolto della città tutta, di questi due giorni di convegno di sabato e domenica. Questo
però
è molto
dire,
importante, no? Perché è lì il mandato,
ma anche
a dare risposte ai problemi, no? In questo senso sì, ma non c'è una strumentalizzazione.
No, cioè non volete dire, cioè, voglio lanciare, qualcuno banalmente ha detto voglio
Stefania Parisi, no,
Luca Diodallevi,
no, e così via.
Questo voglio dire, d'accordo, però dire investire.
Ah, sì, sì.
Di una missione anche spirituale, cioè io dico una di, chiamiamolo ideale, chiamiamolo qualcosa, ma chi va ad amministrare una città deve amarla fortemente,
certo, e deve conoscerla,
deve avere, conoscerla, ma anche se non la conosce proprio bene, deve avere lo spirito di chi la vuole conoscere.
No, certo, certo,
perché
certo.
Tutti
certo.
Dicono di conoscerla, ma la conoscono solamente,
certo, certo,
neanche quelli di casa propria, figuriamoci, no? Voglio dire, non salutano nemmeno i vicini, figuriamoci se con... No, capito?
D'accordo,
non è due
d'accordo.
Più due fa
è l'attenzione,
è lo
l'attenzione,
spirito.
Sì. Sì.
Lo spirito.
Siamo
di coloro,
d'accordo, certo.
Di coloro, io lo dico, degli amministratori comunisti, per dire che dopo la guerra ricostruire, socialisti, comunisti, Garicani e tanti altri, Ottaviani e tanti altri, che ricostruirono la città, lo fecero con grosse motivazioni, un grosso amore per la città, un grosso anche spirito,
occorre
una grande
spirito
anima,
certo, di servizio.
Allora se una città non ha amministratori che hanno una grande anima,
ah sì sì, perde
si,
l'anima la città,
non si fa molta strada al Millei.
Allora io
non so se anima lo intendo naturalmente in senso anche laico, voglio
sì.
dire, no?
No, io cioè, un punto vorrei sottolineare
in senso romantico, romantico del romanticismo, insomma, no?
No, però una questione vorrei sottolineare che è un po' implicita nelle cose che ha detto Stefania, però non l'ha tematizzata,
perché l'ho interrotta, perché Stefania è perfetta,
certo,
non mi
certo.
dire guarda
per carità,
allora, diciamo, se avesse potuto concludere avrebbe
sì, sì, però punto. Per colpa tua Giorgio,
però per colpa tua di Giorgio Brighi
Brighi
cioè questo appuntamento nasce anche con l'idea di rendere visibile il fatto che il futuro della città non è solo in mano ai politici o alla politica.
Certo.
Il futuro della città è in mano a tutte le componenti vive della città, l'università, le scuole, l'impresa,
l'associazionismo,
la chiesa.
Che è una delle componenti.
Che è una. La certo. politica è una delle componenti.
In questo non siete totalitari, voglio
no,
dire.
No,
cioè,
noi all'opposto.
Adesso diciamo una cosa nuova.
Ci mancherebbe.
Obbedite.
No, all'opposto. No, no? All'opposto. Intanto non è certo proprio della missione della Chiesa elaborare programmi politici per governare la città. Questo è compito della città, che in una sua parte specializzata e specifica, cioè il sistema politico, dibatte, discute con gli strumenti della democrazia, investe qualcuno del potere di decidere da un punto di vista politico del futuro della città, ma il futuro della città non è in mano solo alla politica. Questo è il punto fondamentale che diciamo fa parte anche un po' del patrimonio del pensiero sociale cattolico, ma in realtà è un principio di pluralismo che ormai accomuna tutti,
è anche un'idea liberale,
appunto,
no?
Stavo per dire questo, è un principio che accomuna tutte, diciamo, le concezioni politiche che in questo momento strutturano i paesi più avanzati, i paesi in cui insomma si è capito un po' come riuscire a mandare avanti la vita sociale senza troppi danni e senza immaginare di poter costruire un paradiso in terra. Quindi tutto il pensiero liberale, tutto il pensiero cattolico liberale, tutto il pensiero, diciamo, che regge le democrazie liberali è fondato sull'idea che non c'è un primato di una sfera sociale, dicono alcuni di questi teorici, sulle altre.
Perché poi l'idea della casta nasce anche in questo modo,
sì,
no?
Quella però,
cioè, quando si dà o si delega completamente alla politica tutta la vita, no? Il reggimento, voglio dire, no? Della vita civile
sì,
è un po' disastroso,
quello,
no?
È un effetto negativo di una situazione nella quale
pensare, quella frase di quello che di cui parlavi tu, Giorgio, quella frase famosa, quello slogan famoso di Kennedy, no?
Cioè, non chiedete cosa l'America può fare per voi, ma cosa voi potete fare
per l'America. Cioè, nel senso, voglio dire, che fanno poi i cittadini, come si organizzano? Se uno ha un sopruso, subisce un sopruso per esempio dall'amministrazione, perché non si organizza? Perché non fa una class action? Perché, cioè, voglio dire, ci sono gli strumenti.
Ma allora, non è diciamo casuale che tu citi un presidente americano. In che senso? Nel senso che questa idea di una società fortemente plurale in cui del futuro collettivo sono responsabili tutti, ma non nel senso retorico per cui tutti abbiamo una responsabilità, no, nel senso che la progettazione, l'ideazione, la realizzazione di un futuro di tutti è in mano a tutte le istituzioni sociali, cioè a tutte le forme organizzate della vita, cioè questa idea di pluralismo, questa idea fortemente legata che si ribella ad ogni tentativo di ridurre ad unità, di ricostituire un'unità, quindi a un pensiero che alla fine diventa totalitario, insomma, no? Questa è un'idea tipica della cultura politica americana, cioè sì, l'idea che la società è fatta di tante organizzazioni. Allora potremmo usare un linguaggio più tradizionale, è fatta di tanti corpi intermedi, possiamo usare un linguaggio più moderno, è fatta di istituzioni sociali diverse, distinte, ma che, come dire, ognuna ha tutto il diritto di dire la sua sulla società nel suo intero.
Quindi, ad esempio, Stefania Parisi, gli amministratori attuali che si offendono, alcuni, magari abbiamo letto degli interventi, del fatto che dice: ma noi abbiamo lavorato bene. Non è questo il problema.
No, non si tratta di criticare.
Non è questo il problema. No. Cioè, possono anche aver lavorato bene. Però il problema è un altro.
È complessivo, no? Nella città c'è una rete diversificata di ruoli e ciascuno deve svolgere il suo, lo deve svolgere bene. E dal non svolgere il proprio ruolo specifico di cittadino, di amministratore, di educatore e così via, dal non svolgere bene il proprio ruolo che scaturisce il degrado, no? Di questa città. Quindi c'è come uno scollamento, c'è come un avvilimento. Secondo me, dal convegno dovremmo riuscire a tirar su di nuovo le basi su cui ricostruire la speranza per il futuro. A mio avviso, a Terni si sta perdendo la speranza di un futuro di ripresa. Che sia in declino non è un fatto discutibile, lo è, e i segnali sono tanti. Tanti, dall'immagine esteriore di una città che sembra poco governata nei suoi fenomeni più evidenti, penso all'ambiente, penso al traffico, penso alla presenza dei giovani, l'inserimento, l'integrazione dell'università nel contesto cittadino, insomma il far funzionare a pieno titolo le istituzioni culturali, le emarginazioni che ci sono, cioè ci sono tanti aspetti, non sono mica solo di Terni, ma sono anche in alcuni alcuni aspetti, soprattutto della nostra città. E poi c'è ancora da risolvere all'antica domanda, io ritorno ancora a quella famosa conferenza cittadina dell'83 di 25 anni fa, e la domanda è la stessa ed è rimasta senza risposta.
Cioè
a dire, qual è la nuova identità che vogliamo costruire per la città? All'epoca era degli anni 80, oggi diciamo per la città del terzo millennio, cioè dire, si sa che Terni sta vivendo in un'epoca post-industriale, no? E questa post-industrializzazione si va accentuando sempre di più, ineliminabilmente, almeno secondo il vecchio modello della grande fabbrica. Ma allora qual è il futuro da costruire parallelamente alla presenza ancora della grande fabbrica, ma in prospettiva anche in alternativa? Certo. Quali nuove possibilità di sviluppo, di occupazione? È certo che qui è la domanda di fondo.
Ecco, Parisi, è immane il compito, perché io l'ho notato tante volte con tanti ospiti, e quando parlano della città di Terni dicono: noi siamo una piccola città, e piccola città. Poi vado a guardare un attimo il numero degli abitanti, per esempio 110.000, pochissime città del centro Italia hanno un numero. Nel Lazio, a parte Roma, c'è solo Latina che ne ha 108.000, e anche Siena si sente una grande città, ma quanti abitanti ha Siena?
Molti
di meno.
Ma siamo d'accordo.
Viterbo si sente una grande città, la città dei papi si sente una grande città, ma la metà degli abitanti di Terni, persino Rieti si sente una grande città.
Certo.
Terni non si sente una grande città. Sarà questo un segno che nell'immaginario collettivo si vive una situazione?
Dici giusto. Perché? Perché la sua storia, per tanti motivi, è stata concentrata in un lasso di tempo che non rispetta la sua reale storia. Cioè, vuol dire, Terni sembra nata con la fabbrica, no? Quindi fine dell'Ottocento, ma Terni ha origini archeologiche addirittura che affondano nella preistoria, e la cui memoria va recuperata anche visivamente. Cioè occorre un museo archeologico, un museo storico, un museo civile che dia la memoria di questa città. Ai giovani questa memoria va data, perché sennò si sentono spaesati, non sanno dove abitano, non sanno chi sono. Questa memoria è stata dimenticata, occorre recuperarla, e questo è un altro aspetto.
Il
un altro aspetto.
Vogliono andare via, Stefania,
sì.
Tengo
il segno, c'è un altro problema serio.
No, perché il fatto che un giovane dice io voglio emigrare, dà l'idea che la percezione della città sia proprio quella di cui parlavi tu.
Sì, sì.
Cioè una città nella quale io non ho radici, quindi posso andarmene in qualsiasi momento.
Certo.
Invece quando
radici che si stanno seccando, addirittura.
Tu non vai via da una città nella quale c'hai radici profonde. Se ci vai, lo fai in maniera traumatica, sradicandoti.
Certo, certo.
Invece dire un grande, e farlo anche, perché tanti poi veramente emigrano in realtà.
Sì. Sì. Certo. E quindi questo è un elemento
hai
ragione, grazie Giorgio, ma questo è un elemento importantissimo per ridare fiducia, sapere che siamo in una città che ha avuto una storia gloriosa e interessantissima, e la cui memoria può dare addirittura lavoro ai giovani. Il secondo aspetto, che per me è gravissimo veramente, non si riesce ancora a riequilibrare, e nonostante da 25 anni se ne parli, è il riequilibrio Terni-Perugia. Cioè c'è una sudditanza di Terni alla provincia, all'amministrazione perugina, che è paurosa. Le iniziative ternane non vengono valorizzate. Posso fare un esempio un po' di parte, però a me ha dato in questi giorni un segnale chiarissimo e doloroso Giorgio Brighe. Il Film Festival Popoli e Religioni è uno dei festival della regione dell'Umbria, ha avuto nella sua terza edizione 1000 presenze al giorno, no? È stato un boom, chi se l'aspettava? Perché
ho contribuito anch'io a farlo diventare tale, perché con Arnaldo abbiamo fatto collegamenti, abbiamo
ospitato
polacchi, abbiamo telefonato in Polonia quando noi...
Assolutamente, è un reale festival internazionale, ha avuto 36 ospiti da tutto il mondo, dall'America Latina, dai teologi della liberazione, film inediti e così via, quindi un buon livello. Il Ministero se ne è accorto, tant'è vero che ha triplicato il contributo, cosa eccezionale che non fa mai.
Il vecchio
Ministero, adesso anche il nuovo, sì. Il vecchio e il nuovo, quindi hanno confermato questo trend, per cui c'è l'intento di farlo diventare nazionale. La regione dell'Umbria non la vuole accogliere, non entrerà nella rivista dei festival dell'Umbria che esce fine giugno. L'assessorato regionale alla cultura ha detto che non ci sono fondi e gestisce 1 milione di euro. non ci sono fondi per questo festival. È una realtà che dico con dolore. Io ho dovuto aspettare un anno per l'appuntamento alla Regione dell'Umbria. Con la Presidente non ci sono riuscita, sono 3 anni che glielo chiedo, con la Presidente della Giunta regionale, l'appuntamento. Sono dovuta andare io in Consiglio regionale 3 volte in quest'ultima settimana. Alla 3ª volta ho scovato l'assessore regionale. L'ho beccato in Consiglio regionale e mi ha detto: quale festival? Come? Rometti, Silvano Rometti. E quale festival? Dico: assessore, al 4º anno, 1000 presenze. Ma vi accorgete che a Terni sta nascendo un fenomeno? Ce ne sono altri, ecco, altri, che merita un'attenzione regionale, perché sta diventando nazionale e la regione non se n'è accorta. Ah, ecco, adesso telefona il dirigente, chiama il dottor Pastura, dice: Pastura, ma non ci sono contributi per questo festival? Dice: no, i soldi non ce l'abbiamo. Dico: allora almeno lo mettete nella rivista. C'ha la rivista? Dice: non lo so se ci sta. Ma dico: assessore, è lei l'assessore della regione o so io? Dice: corra, vada dal dirigente, che è il capo redazione. Sono andata al capo redazione, che sta a fianco al Palazzo Cesaroni, della rivista dell'assessorato regionale alla cultura, del suo. Sì. E rivista plastificata, 4 colori, l'anno scorso uscirono tutti e 7 i festival dell'Umbria, dal vino di Torgiano e così via, e dice: no, adesso noi non modifichiamo il palinsesto. Ma quando uscirà? Io sono andato un mese fa, e uscirà a fine di giugno. Beh, c'è un mese e mezzo, non fa in tempo a inserire un dischetto che io le mando che annuncia sto festival? Dice: no, ci rallenta i lavori. Allora dico: beh, allora ritorno dall'assessore e glielo dico. Sono ritornata all'assessore, adesso ci vado io.
Sei stata anche troppo paziente.
Mi aspetti qui, assessore Rometti, mi ha detto: ma aspetti qui nella sala del Palazzo Cesaroni. Lui è uscito, è andato, io ho aspettato mezz'ora, poi dico: ma dove è andato a finire l'assessore? Stava all'angolo, la redazione. Sono andata alla redazione, dice: ma è uscito da una mezz'ora, signore. Questo è il colloquio
è
finito.
È una storia di...
È emblematica, no, Giorgio?
Anche di pigrizia, secondo me. Questa è una delle cose più terribili.
E poi per finire, non è solo del governo regionale che non tiene conto di quanto di pregio si fa a Terni, e se ne fanno tante di cose da parte di tutti, dal comune, dall'associazionismo, tante sono le associazioni, ma anche dei nostri consiglieri regionali, dico nostri cioè ternani, di tutti i partiti che vanno là, perché io li ho convocati tutti lì in consiglio, li ho chiamati tutti, niente. Nome e cognome, tutti, di tutti i partiti, cioè faremo una battaglia, tutto tace.
Io so, questa infatti è il problema. Stefania Parisi, mi rivolgo a Giorgio Armillei adesso, ha usato un termine che mi ha colpito molto e credo che sia una delle cose che poi provocano anche tutta una serie di cose, perché poi alla fine la città di Perugia si sente una città grande, no? Anche troppo per certi versi, cioè c'è anche un eccesso, probabilmente, me lo dicono anche loro, cioè un eccesso di supponenza, no? Per così dire. E a Terni succede il contrario, sembra che tutte le cose che uno fa a Terni siano in tono minore perché le fa una piccola città, no? Sempre parte. Ha usato il termine scollamento. Lo scollamento è fondamentale. Non fare sistema è una delle... è come una squadra di calcio che ognuno gioca per conto suo, perdi, sì, sempre, non c'è niente da fare, perdi. Poi ognuno può avere le vocazioni, uno può essere nella squadra di calcio, anche gli europei, quindi facciamo una metà, usiamolo come metafora, no? Il gioco del calcio. Però è così, Giorgio, cioè se c'è uno scollamento, allora bisogna trovare il modo, anche simbolico, dove ci sia la piazza. Cioè ci sia la sala 20 settembre, ci sia qualsiasi cosa, che venga un luogo riconosciuto, neutrale da tutti, nel quale si possano realizzare dei confronti costruttivi e positivi, che possano rimettere insieme intelligenze magari che la pensano diversamente, ma che non è che devono tutti devono avere la stessa idea, però partendo dalla pluralità delle motivazioni, delle intenzioni, delle culture, delle fedi, si possa cercare di fare sistema da questo punto di vista.
Ma dunque, Stefania...
Era una domanda, era un'affermazione. Però
persecuzione, io non sono giornalista, prosecuzione del ragionamento.
Non faccio interviste.
Allora, la questione di Stefania, l'aneddoto di Stefania è molto efficace.
Poi ve ne racconto io uno di aneddoti.
Perché questo tema dei rapporti tra i gruppi dirigenti, diciamo perugini, e i gruppi dirigenti ternani, non solo, e questo sempre per collegarmi al ragionamento che facevamo prima, non solo nel campo della politica, cioè non soltanto quando parliamo, e questo è una, diciamo, un chiarimento chiave fondamentale, sì, per i, per, diciamo, i temi di questo convegno, per i temi di questo convegno, i gruppi di, quando noi parliamo, e anche quando sabato si parlerà del tema dei gruppi di, etichettato come i gruppi, sì, dirigenti. I gruppi dirigenti non sono la classe politica, i gruppi dirigenti sono coloro che hanno la leadership in un ciascuno dei settori sociali, in ciascuna delle sfere sociali, sono gli imprenditori, sono i professori delle scuole, sono i professori universitari, sono i primari dell'ospedale, sono, cioè, tutti coloro che hanno una posizione che capace, per risorse, talenti, abilità, quello che volete, ma insomma capace di orientare le scelte fondamentali delle diverse sfere sociali. Quindi
sì, adesso indossate la cuffia perché c'è un intervento, credo. Pronto?
Giorgio, buongiorno. Gianluca Rossi, consigliere Gianluca regionale.
Sì, buongiorno. Gianluca Rossi. Conoscete?
Io mi permetto, sì, di intervenire perché casualmente, purtroppo la mattina in genere non ho l'abitudine di ascoltare la radio, ma stamattina una casualità ha voluto che lo facessi.
Sì.
Io innanzitutto un saluto alla professoressa Parisi, che stimo.
Grazie,
e
buongiorno.
Apprezzo.
È reciproco.
Però io devo pubblicamente smentirla.
Perché? Magari.
Poi, prima di tutto, io non ho avuto il piacere, quando lei è venuta in consiglio regionale, di essere stato chiamato e di aver dato nessuna disponibilità nei suoi confronti.
Forse non l'ho visto seduto, non l'ho riconosciuto.
Ecco,
probabilmente.
Per favore, tutti, scusi la polemica, ma dica solo con quelli con cui ha parlato.
Va bene, la ringrazio.
Ecco, prego.
Non l'ho riconosciuta,
la
forse.
La seconda cosa è che, cioè, Giorgio Armillei in studio può confermare o smentire quello che dico io, dal progetto Spettacolo Umbria quest'anno la città di Terni ha avuto gli stessi soldi, gli stessi finanziamenti della città di Perugia. Ecco, siccome io sono...
Ah, l'ha avuto il comune di Terni,
sì,
dalla,
sì,
regione,
sì,
ma non...
Il comune di Terni, ma i finanziamenti passano
assessore,
le amministrazioni comunali.
Sì, ho capito.
Perché la regione non eroga.
Consigliere.
Poi lei sa,
sì,
che una parte...
Però la devo correggere.
L'avete ricevuta anche per quanto riguarda, ma io non entro nel merito di questo.
No, no, la devo correggere, scusi, perché quel contributo che poi verrà del 2007 di 8.000 euro tramite il comune dalla regione, che la regione ha ricevuto dal ministero in uno stralcio di contributo straordinario triennale, però non è dell'assessorato alla regione del milione di euro gestito dalla legge, in parte dalla legge 17, capito?
Sì, sì, ma a me premeva sottolineare, siccome si è accentuato...
Va bene questa cosa, no, però chi... il fatto che ci sia una possibilità di un confronto è...
No, 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 ma è solo, solo casuale.
No,
poi...
no, fa... è stato bene così.
Ho sentito la, sì, sì, la, sì, storia...
Beh, però potete anche incontrarvi in futuro,
sì, no,
magari.
Ma noi ci incontriamo, sì, e c'è una stima profonda,
sì, però, io le chiedo sto favore, controlli adesso la rivista che esce fine giugno sui festival dell'Umbria,
anche d'accordo con
quarto
lei.
Anno che non c'è il festival, ecco.
Io posso capire, ma siccome lei è più in grado di mi cogliere che il tema è un altro, no? Voi avete sollevato il problema di come Terni è rappresentata in regione ed altro, io le dico che quest'anno, essendo io membro della commissione cultura del consiglio regionale, lì c'è un dirigente, sì, del comune di Terni, che è Giorgio Armillei, che può confermare, il comune di Terni, quindi la città di Terni, ha ricevuto gli stessi finanziamenti della città di Perugia, è chiaro, attraverso le amministrazioni comunali.
Sì. Per quali progetti?
40.000 euro sullo spettacolo dal vivo, insomma...
Che non è il film festival Popoli e Religioni, però, ad esempio, capito?
Sì, vabbè, ma c'è sta Popoli e Religioni, come ci stanno anche altri interessantissimi progetti.
Sì, certo. Però è sempre questo che è escluso.
Non ha finanziato. Ma io mi premeva sottolineare... Sì. Come...
Dio, sì, consigliere, sì, sì, le, sì, posso assicurare che questo, che il festival...
Siamo stati chiamati in ballo, infatti, al modo noi consiglieri regionali.
Io parlavo del festival,
Io non ho avuto il modo di interloquire quel giorno che la professoressa Parisi è venuta in consiglio regionale, se no l'avrei fatto molto volentieri.
Ma mi sono infilata in maniera...
immagino.
Perché illegale.
La professoressa Parisi, che io conosco da tanti, sì, anni, perché eravamo consiglieri comunali insieme, sì, a suo tempo... E anche una passionaria, insomma, entra,
sì,
entra.
Ascolta,
come...
come noi dobbiamo preoccuparci, e io sono convinto che l'appuntamento, sì, di sabato sarà un messaggio.
Ecco, io volevo chiedere proprio questo, cioè, fatta la precisazione, registrata anche, poi questo andrà proprio anche sul blog del convegno, eccetera, eccetera, quindi che anche la voce dell'assessore del consigliere.
È la
terza o quarta volta che faccio sta cagata, chissà se nella prossima.
No, vabbè, perché è un po'.
È un augurio, forse.
Siamo nemmeno no, ma non lo so.
Se non lo so, forse è una. Non so, qualche dote. No, vabbè, da preveggente. Sì. Volevo dire, Gianluca Rossi, sì. Cioè sul convegno, perché qualcuno, ho visto per esempio un intervento di Donatella Massarelli oggi che dice: no, noi abbiamo lavorato bene, no? Come se fosse. Ecco. È un'opportunità, è qualcosa, una scelta. Come lo sta vivendo il Partito Democratico, per esempio?
Io parlo per me, ovviamente non parlo a nome del Partito Democratico, il Partito Democratico e i suoi segretari parleranno loro a nome del partito. Io lo vivo come un grande
Gianluca contributo. Gianluca Rossi però è uno importante.
Io lo vivo come un grande contributo di un'istituzione e di un complesso di soggetti che vogliono dare un loro contributo e chiedono un contributo alla città, sul futuro della città. Ora, ci sono aspetti che ci accomunano, aspetti che non ci accomunano, ma quando una città discute, quando una città si ritrova come comunità a discutere sul suo futuro, è un fatto positivo e la politica sbaglierebbe clamorosamente se avesse un atteggiamento spocchioso, anzi difensivo. Il tema non è giudizio o far pagelle, perché come sentivo un attimo, ha ragione Armillei quando dice quando si parla di classi dirigenti non è che sono chiamate in causa solo le classi dirigenti politiche, ma la classe dirigente è tutta di una città. Io credo che una città debba essere protagonista del proprio futuro ed è giusto che tutti i soggetti contribuiscano a questo futuro. Quindi
Giorgio, vuoi dire qualcosa?
Un atteggiamento molto costruttivo.
No, ma mi pare che veramente è un bel intervento questo di Gianluca Rossi, perché intanto voglio dire condivide, credo, uno spirito di fondo.
Sì,
no?
Certo. Intanto io saluto, perché prima non avevo ancora la cuffia funzionante, quindi non ho potuto farlo. Saluto Gianluca Rossi. Allora, certamente concordo totalmente con le ultime cose che diceva, cioè
con le prime no?
No, poi dopo vengo alle prime. lo spirito dell'iniziativa del 14 giugno è uno spirito di grande libertà, cioè è un'occasione nella quale è auspicabile che tutte le parti vive della città, e ce ne sono per fortuna e tante anche di esperienze in tutti i campi, dalla politica all'economia alla comunità religiosa all'impresa, tutte le, senza fare l'elenco solito che facciamo, ce ne sono tante, quindi questa è una città che può camminare tranquillamente con la schiena dritta, tranquillamente. Il problema è che deve liberare le risorse, le capacità, i talenti che tiene compressi, che schiaccia e che spesso costringe anche ad emigrare. È questo il punto, emigrare in senso metaforico, ma non neanche tanto, insomma. Questo è il punto fondamentale. Quindi lo spirito del 14 giugno è uno spirito in cui ciascuna istituzione sociale deve trovare il suo spazio, deve trovare la sua, come dire, il linguaggio appropriato per rappresentare queste capacità, questi talenti, queste risorse, e farlo insieme dà visibilmente l'idea di città plurale di cui parlavamo prima nella prima parte della nostra conversazione. Quindi io concordo completamente con quello che dice Gianluca Rossi.
Poi un attimo voglio dire, Max, poi anche quasi in forma di battuta, se poi ci sarà anche lo Spirito Santo sopra il convegno, cioè è tutto un vantaggio, no?
Diciamo che c'è.
Dire, se sarà lo Spirito Santo, diciamo anche se che io sono laico, se Rossi magari
vale
laico,
su tutti.
Cioè, è un vantaggio, non è uno svantaggio. Certo.
La ricchezza che questo genera per chi lo riconosce da un punto di vista di esperienza di fede e per chi invece in altro modo ragiona intorno alla ricchezza dell'esperienza umana, si vanno uno con l'altro, insomma, non è che si contrappongono, si sommano, diciamo.
Si sommano.
Quindi è il risultato è una ricchezza, diciamo, è una ricchezza per tutti. Sulla prima questione invece, allora al di là del chiarimento specifico su quanti consiglieri avesse o no incontrato Stefania in questa operazione, però mentre quello che dice Gianluca Rossi è verissimo in relazione ai progetti, diciamo, di investimento sullo spettacolo dal vivo del Comune di Terni, però penso che Gianluca converrà con me su un punto. La città di Terni, in particolare le politiche per la cultura del comune di Terni, sono da tempo fortemente impegnate per dare una identità e un'immagine nuova, più coerente e più compatta a queste politiche per la cultura, quindi stanno facendo uno sforzo secondo me molto importante, dare proprio quello che diceva Stefania prima, cioè concepire le politiche per la cultura come un modo per dare un'identità in parte nuova, diciamo, alla città. Come ha il Comune di Terni, l'assessorato alla cultura, come ha declinato questo impegno? Affermando il principio che Terni, dal punto di vista delle politiche per la cultura, deve impegnarsi sulle questioni della contemporaneità, cioè deve fare della produzione artistica nel campo della contemporaneità la cifra di questo impegno. Non è soltanto un impegno dell'assessorato alla cultura, è un impegno anche del Comune di Terni, c'è una delibera della giunta comunale in questa direzione. Ora Gianluca sa che questa volontà del Comune di Terni di avere un riconoscimento forte, un'identità forte dentro la regione sul tema della contemporaneità crea naturalmente degli elementi di frizione, crea
ascolta, posso interromperti per interloquire?
Sì.
Tu hai perfettamente ragione. C'è un punto che io, come dire, forse in solitudine contesto. Il punto, non a te ovviamente, non al tuo ragionamento, ma in generale, io volgo il tema della nostra cosiddetta sudditanza nei confronti di Perugia. Il problema, io ti interloquendo con voi, quante volte, se questo è un progetto strategico del comune di Terni, dell'amministrazione di Terni e della città di Terni, io sono d'accordo. Quante volte abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto rete? Il problema di Terni, a differenza di altri anche territori regionali, è che non facciamo squadra, non facciamo rete, non facciamo passate in
si diceva infatti.
Lobby.
Si diceva
certo,
infatti.
Posso intervenire però?
Facciamo finire in
questo
secondo
è il punto. Sì, quante volte ne abbiamo discusso di questa strategicità? Ognuno di noi lo approccia, io sono d'accordo, magari altri no, cioè... il punto è questo, non è solo continuare a sottolineare questo aspetto Terni per lui. Noi per esempio non è il problema della sudditanza o delle classi dirigenti, perché questo succede nella politica, nell'impresa, ovunque c'è questo scarto da recuperare.
Sì, ecco, che è una... ecco, sentiamo la Stefania Parisi che
però
vuole.
Io poi non vorrei abusare.
È una delle discussioni più stimolanti e belle che io negli ultimi anni abbia ospitato a Radio Galileo, Rossi. Quindi, anzi, io devo ringraziarti.
Certo,
Stefania.
Sì, grazie.
No,
io
no,
volevo.
Se hai tempo, tu di rimanere, Gianluca.
Sì,
visto
no,
che do del tuo a loro due, do il tuo anche a te.
Sembrerebbe scorretto, ecco, infilarmi, volevo...
No, grazie.
Questo è siamo pluralismo, bella.
Sì, ecco, io volevo ritornare un attimo, no, carissimo Rossi, al mio aneddoto, diciamo, privato del privato sociale, che è l'Istes, no, di questo esempio. Perché da un lato, per riconoscere che tu in persona... sei sempre venuta alle inaugurazioni, per esempio, del Film Festival Popoli e Religioni, che il Comune di Terni è in convenzione con l'Istes, sia pure con un contributo modesto, ma è un indice molto interessante questo, sì, per la città. Quello che io sottolineavo invece è la disattenzione della regione Umbria come istituzione politica agli eventi che potrebbero diventare strategici. Mi spiego, ad esempio, ecco l'aneddoto, no? Questo Film Festival Popoli e Religioni, a mio avviso, e parlo da cittadina, dovrebbe diventare come la Quintana, cioè un evento realmente strategico che la regione Umbria sente come suo per farlo decollare in chiave regionale e non lasciarlo emarginato in una provincia del sud di cui ignora completamente, no, in questo ambito del festival, quando avviene, chi c'è, perché e come. Cioè il comune è stato attento, in questo caso tu sai che io in genere sono molto critica, ma qui in questo caso rispetto alla politica culturale del Comune di Terni devo, e anche alla tua fisica presenza nell'ambito del festival ha testimoniato l'attenzione a questo fenomeno, ma non è così della regione Umbria.
Posso aggiungere una cosa? Io tante volte, Gianluca, ho sentito persone in vari ambiti lamentarsi del fatto che è difficilissimo incontrarsi, non so, con la presidente, con la governatrice,
ah, questo poi è impossibile,
e cose di questo genere. Noi stessi abbiamo a suo tempo cercato, noi abbiamo festeggiato il trentennale, volevamo, non dico un riconoscimento, ma voglio dire un lavoro, anche stamattina lo sta provando di piazza aperta, voglio dire, no? Perché non, non avere magari una lettera di auguri dalla regione, io, voglio dire. Però c'è una disattesa. Se Galileo fosse stato a Perugia, ti giuro, faccio un ragionamento terra-terra.
Sì, Giorgio, io farò una battaglia fino alla fine in solitaria, in solitudine. Io non sono d'accordo. Questa storia, per cui se noi fossimo stati a Perugia, ora, non penso che il problema è nostro.
Sì, sì, sono, questo sono d'accordo.
Le classi dirigenti stanno. Poi dopo
su questo
sarà,
sono d'accordo.
La professoressa Parisi c'ha ragione sul punto. Lei sa, per esempio.
Ma non diciamo cose diverse, Rossi, perché io sono d'accordo.
Io sono stato sostenitore, l'ho detto anche a uno degli appuntamenti del Festival Popoli e Religione, che l'Umbria si debba dotare di una legge regionale sulle produzioni cinematografiche. Perché se o noi facciamo un salto di qualità in quel senso, come hanno fatto altre regioni, oppure è chiaro che poi abbiamo anche le difficoltà che venivano sottolineate in trasmissione. Non c'è un consenso regionale intorno a questa cosa.
Quello che dicevo.
Ma io devo dire che non ho trovato e non ho riscontrato nemmeno un consenso ternano intorno a questa cosa.
A parte quello dell'Istes. Cioè, questo è il discorso che si faceva prima,
sì,
no?
Sì, sì.
Sulla rete, sulla squadra, sul fare squadra, su sentirsi una grande città. Questa è quella cosa.
Certo,
no?
Che poi ci vuole il sindaco, il presidente della provincia e la giunta regionale che lo fanno proprio il progetto.
Squadra. Non è che dobbiamo una volta processare
Rossi.
Una volta processare l'associazione.
No, Rossi, il problema non era tanto
in generale anche nelle nostre discussioni, no? Una volta è colpa dell'impresa, una volta è colpa.
Ma non sono colpe, è un dato di fatto.
C'è un problema.
Scusate l'irruenza, no?
Come noi stiamo dentro le grandi questioni.
No, infatti, scusate l'irruenza, ma è proprio questo il problema. Cioè, non è tanto, non bisogna accusare Perugia di essere troppo Perugia,
esatto,
ma bisogna casomai accusare noi stessi di essere poco terni. Questa è la cosa. Cioè, voglio dire, io non mi lamentavo del fatto che neanche il sindaco di Terni ha mandato un biglietto d'auguri, per dire, non è quello, è iniziato a fare il giornalista qua dentro, insomma, per dire che forse è ancora, forse è ancora più grave, no, in un certo senso.
Poi lui non si può mettere in discussione sia Ternano, quindi
voglio dire, Ternano di Terni,
sì,
che parla Ternano,
senso,
eccetera, voglio dire, no,
d'accordo.
Però è perché non si fa squadra, non si fa rete.
Sì, questo,
cioè, voglio dire, il paradosso è che loro fanno un festival cinematografico in una città che a un certo punto della sua storia ha detto: noi investiamo sul cinema, e però non
giusto,
no? Sì, questo è il punto, questo è il punto, è questo.
Quindi non è che stanno nemmeno fuori squadra, non è che hanno fatto una su, per dire, su San Francesco, che sarebbe pure bello farla,
certo,
però non è che
incentrato
città...
su Papigno, tra l'altro.
Sì, ma Giorgio, adesso interloquendo con te, sì, e lasciando insomma da parte i tuoi gentilissimi ospiti, ma tu guarda quante polemiche ci sono state in questa città sul Festival Cinema e Lavoro. Quante? Questa città spesso ha, nei suoi momenti più difficili, anche derive di provincialismo esasperato.
Sì,
e questo è il tema.
Localismo.
Un localismo
crudele,
esasperato, che è tutto rivendicativo. Allora dobbiamo fare un salto di qualità. Ecco perché io vedo l'appuntamento di sabato come una grande occasione. Perché lì almeno, come dire, c'è la città.
Questo però è un segno di decadenza e di declino, Rossi. Però,
è
questo che ognuno, appena tre persone si mettono insieme su un argomento, diventano una lobby che chiede solo soldi e non dice mai quello che vuole fare. Questo è un segno di decadenza.
Ma bisognerebbe dire quello che uno vuole fare e poi... Però insomma, ecco, adesso siamo andati oltre, insomma, io me ne scuso.
No, però è un anticipo forse della discussione che ci sarà sabato e domenica.
È stato gradevolissimo interloquire, mi premeva.
Ma Rossi,
non per un vezzo,
tu interverrai gli otto minuti, i tuoi otto minuti ci saranno al convegno.
Io ho dato la mia disponibilità,
cinque.
Spero che sia qualche minuto in più di otto, ma insomma, al di là di questo, insomma,
cinque perché siano otto.
E ascolterò soprattutto. Perché
108 interventi.
Grazie Rossi, veramente è stato un intervento importante.
Buona giornata.
Grazie.
E un saluto a tutti.
Buongiorno.
Oh, questa è la testimonianza.
Grazie.
Del fatto che poi si può essere un accordo o meno su qualche,
sì,
qualche
sì, sì.
Però se lo spirito più o meno santo c'è,
posso,
prego,
posso...
Poi sta ascoltando ancora l'assessore, se vuole può anche ritornare
il consigliere Rossi.
Dai, questo è un lapsus che...
No,
io lo vorrei
io
lo conosco, ma anche lei mi piacerebbe.
Penso che di essere d'accordo.
Di salute pubblica, mi piacerebbe anche Stefania.
Anche
tu
Stefania.
No, perché
io no, io faccio un altro mestiere.
Ti dovresti mettere in aspettativa.
No, per carità, io continuo a fare questo mestiere. No,
sì, sì.
Intervengo per dire una cosa. Anche questa seconda giro, diciamo, di considerazioni che faceva Rossi mi trova d'accordo, nel senso che il problema della, chiamiamola, debolezza dei gruppi dirigenti Ternani nei confronti dei gruppi dirigenti perugini, che mi sembra un dato obiettivo, quindi non è tanto una rivendicazione, gli altri sono cattivi, noi siamo buoni, ma in alcuni casi, in questa partita in cui si distribuiscono risorse scarse, è chiaro che la forza nel momento negoziale di un soggetto o dell'altro determina la destinazione di queste risorse. Non c'è niente di scandaloso in questo, come dicevi giustamente tu, il problema non è che i gruppi dirigenti di Perugia facciano bene il loro mestiere. Il problema è che i gruppi dirigenti ternani lo fanno, tra virgolette, in modo, come dire, troppo debole, e qui ha ragione Rossi, perché non c'è appunto questa idea che tutte le classi dirigenti, in forma, come dire, intelligentemente coesa, dovrebbero pensare il futuro della città. Nei momenti in cui questo significa stare su tavoli negoziali in cui si distribuiscono risorse, dovrebbero principalmente preoccuparsi di aumentare in modo virtuoso, ovviamente, per ma perché questo raramente diciamo succede in modo non soddisfacente? Ecco, non diciamo raramente perché mi sembra ingiusto nei confronti di tutti coloro che fanno questo lavoro, cioè di negoziato, chiamiamolo così.
Il problema, infatti,
no, perché scusa, fammi finire. Perché non succede? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Allora, secondo
anche
me non succede.
Si fa il convegno, però. Anche per sapere questo perché succede, insomma.
Anche per questo si fa il convegno. Non certo. Succede perché una spiegazione consiste nel fatto che questi gruppi dirigenti, parte di questi gruppi dirigenti, non trovano localmente, cioè a Terni, la base dei loro percorsi di carriera, cioè i loro percorsi di carriera spesso
vengono
hanno
decisi
fonti
altrove,
di legittimazione che non derivano dalla forza delle istituzioni locali. E ripeto, qui non si tratta solo di istituzioni politiche, perché si tratta della forza delle imprese nel campo più complessivo dell'associazionismo.
È anche un problema di democrazia.
Diciamo che è un problema di gruppi dirigenti,
di gruppi dirigenti
che in tutti, ribadisco perché sia chiaro, in tutte le sfere sociali della città, non soltanto la politica, l'economia, l'impresa, dirò di più, possiamo con linguaggio sociologico dire anche i gruppi dirigenti della comunità ecclesiale, perché sicuramente all'interno della comunità ecclesiale ci sono elementi di fortissima debolezza su questo, per esempio una scarsa attenzione alle dinamiche sociali e politiche, la tendenza a concepire la propria esperienza comunitaria di fede come un'esperienza esclusivamente privatistica, un'esperienza che fa capo soltanto, diciamo, agli elementi più soggettivi e interiori. Derive, chiamiamole così.
Vabbè, che voglio dire, poi ognuno vive come.
Sì, però
è
derive.
Che,
no, infatti non faccio un discorso. Non faccio ovviamente un discorso sulle
un'analisi,
intenzioni.
Un'analisi sulle intenzioni.
Non è un'analisi, ecco, delle intenzioni, è un'analisi di come anche la Chiesa, la Chiesa intesa come comunità ecclesiale, quando sviluppa in eccesso certe dinamiche, appunto, chiamiamole intimistiche, privatistiche, produce un effetto negativo sulla capacità di una città di crescere. In alcuni momenti questa capacità di crescere è anche legata alla forza negoziale sui tavoli nei quali si distribuiscono risorse. Può essere la forza di un'impresa nel competere su un mercato dove c'è comunque una competizione e bisogna, come dire, sottrarre in modo virtuoso risorse ad altri, perché si producono prodotti più convincenti, perché si lavora meglio, perché si aumenta la produttività e quindi si è capaci di competere, di stare sul mercato. E quello è un tavolo negoziale. C'è un tavolo negoziale dell'università. L'università deve essere capace di attrarre studenti, di attrarre ricerca, quindi va necessariamente in tra virgolette lotta con qualche altro soggetto, ma questa lotta, questa competizione è una lotta virtuosa, perché
quanto è integrata però anche l'università nella rete?
Aspetta, il ragionamento è un altro, aspetta. Bisogna un altro messaggio forte del convegno. La competizione non è un elemento che distrugge la coesione di una città, cioè la sua capacità di stare insieme. La competizione costruisce la coesione. Un altro dei problemi se ancora fosse in diretta con noi Rossi, forse mi piacerebbe ascoltare la sua considerazione su questo. Un altro dei problemi dei gruppi dirigenti di questa città è che usano spesso il riferimento alla coesione, dimenticando che la coesione è anche una faccia oscura, chiamiamola così, un elemento critico. La coesione è anche staticità, è anche immobilità. È la competizione invece, quando sì, è virtuosa, che crea
a conferma di quello che dici dal punto di vista anche antropologico. Le città che hanno una grandi competizioni anche storiche sono le più,
certo,
più vivaci, e quelle che si sentono più grandi, vedi Siena per esempio,
che hanno
col Palio o Gubbio,
certo,
con i Ceri,
assolutamente efficaci, cioè hanno competizioni al loro interno. Queste competizioni le rende più forti in una competizione che è più generale, che è più globale. Sapete voi che c'è questo dibattito su ma chi è che compete, i territori o le imprese? In realtà tutti e due competono. Ciascuna impresa o ciascun soggetto imprenditoriale nel settore di mercato nel quale è impegnato, ma per essere capace di essere più forte nel settore di mercato in cui è impegnato, ha bisogno che il territorio nel suo complesso, come risorsa collettiva, competa con gli altri territori. Uno dei temi, finisco poi questa tirata.
No, perché non ho mai sentito Stefania così appassionato. Lui è un grande analizzatore, una persona, voglio dire, che
Anche appassionato, Giorgio.
Lo sento spesso, Giorgio, lo conosco bene. Ma è veramente, cioè, vedo
è
che
è un problema molto sentito.
No, perché questo
è
quello che diceva Stefania. Può essere una deriva un po' individuale, cioè ci addolora quando questo sforzo del 14 viene letto in modo dietrologico. Invece il 14 parte da un'offerta, diciamo, che la Chiesa diocesana fa a tutta la città, di uno spazio di confronto. E diceva giustamente Rossi, non bisogna coltivare atteggiamenti difensivistici, cioè veniamo a questo incontro,
non è che saranno le pagelle,
raccontando
le pagelle,
certo, e dicendo, e dicendo in che modo noi pensiamo di poter correggere alcune derive negative che la città vive, per esempio quella che diceva Rossi, l'incapacità di fare sistema da parte dei suoi gruppi dirigenti.
Certo.
Ci addolora vedere, dicevo, questa deriva, questa interpretazione dietrologica, perché noi vorremmo, e la Chiesa vuole, che sia uno spazio di
libertà,
uno spazio di libertà, uno spazio nel quale questo tema del, come dire, mettere a confronto anche in modo virtuosamente competitivo tutti gli elementi della città diventi un simbolo di questo 14 giugno, cioè si può competere, e competere significa migliorare la coesione della città, non distruggere la coesione della
competendo.
Città. Competendo, cioè competendo, mettendo a confronto le nostre proposte, le nostre risorse.
E all'inizio uno magari può anche usare dei toni, voglio dire, anche si può anche litigare, insomma, però l'importante è che ci sia un terreno di confronto, che poi dopo, iniziando a litigare, alla fine avete sentito anche, non è che c'è stato un litigio, ma anche la telefonata, no?
Bellissimo,
Rossi ha telefonato, ha detto, dice, io non ci ho parlato, non c'ero, quindi non dico, allora Stefania ha risposto, poi alla fine è uscito fuori, insomma, che gli accenti erano tutti propositivi, voglio
guarda,
dire,
no? Mettersi...
cioè, questa è la logica di quello, forse, che intendevi dire tu,
almeno. Sì, sono d'accordo. Mettersi a, diciamo, accordarsi su obiettivi di scarso rilievo, su obiettivi di brevissimo termine, può produrre anche dei vantaggi per chi si accorda nel breve termine, ma sicuramente non costruisce il futuro della città. Cioè, se le nostre classi dirigenti, ribadisco tutte, la politica, l'economia, l'università, le scuole, hanno obiettivi di brevissimo riferimento temporale,
fiato corto,
è probabile che la logica, diciamo, la faccia oscura, come la chiamavo prima, della coesione prevalga, cioè prevale l'accordo di breve periodo. Se hanno lo sguardo più, come dire, alto, in quella direzione solo la competizione può funzionare per migliorare, per cambiare quella parte di destino della città che va cambiato.
Sì.
Anche questo è un tema importante.
Perché i problemi in ballo sono tantissimi.
Certo.
Stefania è stranamente silenziosa.
Ascoltavo con molto interesse, condivido.
No, stranamente era una battuta.
Stranamente. Ma ascolto pure Giorgio qualche volta.
No, lo so, però.
Scherzo. No, condivido
però
completamente.
È stata insegnante per tutta una carriera, quindi.
E ho parlato troppo, adesso è bene che taccia un po'. condivido completamente quanto ora si stava dicendo da parte di Giorgio Armillei e anche di te. Io volevo sottolineare questo, no? Nel convegno dobbiamo arrivarci tutti con un atteggiamento di sincera autocritica. Autocritica, cioè critica di se stessi, per rimettere in movimento il cambiamento necessario. Perché se veniamo per difendere le nostre posizioni o per raccontare quanto siamo bravi in quello che stiamo già facendo, non serve a niente il convegno, no? Invece il convegno serve per questo, perché in un atteggiamento, fammi usare un termine cristiano, ma per me vale come atteggiamento psicologico per tutti, che è umiltà. Essere umili. Nessuno di noi ha la soluzione in tasca. Nessuno di noi sa con chiarezza verso quale futuro vuole indirizzare la città. Lo stiamo cercando insieme. E se non abbiamo la volontà e il desiderio di cambiare in meglio, allora non ci veniamo per niente al convegno. Ecco. Io sono convinta che invece sarà così. E questa giornata, anzi due giornate, sabato e anche la domenica pomeriggio, poi
Gazzoli, mi pare,
tutto vero? Il sabato al Palazzo Gazzoli, dalla mattina alle 9 alla sera alle 20, e la domenica pomeriggio ai Musei Diocesani, perché il Gazzoli di domenica non era disponibile. Ecco, era già impegnato, non che fosse chiuso, quindi andremo al Museo Diocesano, ma insomma stiamo lì vicino, no? Però sono convinto che già scriveremo una pagina di storia nuova.
Si dirà fra, non so, 10 anni, lo spirito del 14.
Ecco.
Voi me l'aspettate, cioè no, lo sperate.
Beh,
che
diciamo
sia.
Sarebbe un modo appunto che costruisce,
cioè quella
parte
cosa che
costruisce...
lascia un'orma, un'impronta profonda,
sì.
Che costruisce quell'identità in parte.
Sì.
Io penso che ci debba tenere chiunque
viene. No, ci tenete, perché poi
usciremo tutti un po' cambiati, no? Usciremo tutti un po' cambiati.
Chiunque verrà al 14, in questo.
Cioè, il fatto che ci tenga io potrà fare anche piacere, però è una vostra aspirazione, insomma,
sì,
quando uno, come quando uno organizza una cosa e la cosa riesce bene, rimane nella memoria.
Diciamo che però certo. ci tengo, penso che Stefania è d'accordo a ribadire, noi la Chiesa, la diocesi propone uno spazio, propone un luogo di confronto, non è che è un convegno della Chiesa sulla città. Per cui riesce o non riesce un convegno della Chiesa sulla città, riesce o non riesce l'utilizzazione che tutta la città deve fare di questo spazio di confronto. Quindi lo spirito del 14 giugno può diventare un elemento di parziale, per carità, insomma, abbiamo tutti coscienza non soltanto dell'umiltà ma anche della misura delle nostre azioni. Quindi,
certo.
Però lo spirito del 14 può essere un punto di riferimento, un punto importante per costruire un pezzetto nuovo di identità della città. Questa città ha una sua storia che, appunto, come ricordava Stefania, è una storia lunga. Ha una storia importante nel Novecento, perché questa città è diventata città, è entrata nella modernità attraverso la sua alla sua avventura industriale, chiamiamola così. Quindi anche questo pezzo, questo secolo sarebbe impensabile, no? Pensare Terni senza questo secolo. Però siamo in un altro secolo. Un pezzo di,
non è che uno può fermare sempre,
ecco, un pezzo di identità. Adesso non stiamo a misurare quanto, probabilmente noi pensiamo tanta
questa cosa, però
va
già
un pochino
anni fa veniva detta proprio nel momento in cui la crisi si faceva sentire in maniera pesante,
certo,
no? E che la cosa che bisognerebbe vedere anche un po' meglio forse è perché da quelle consapevolezze poi non è nato
Qualcosa è nato, ma è nato di più nel volontariato culturale, nell'associazionismo, perché ci sarebbe da fare una storia dell'associazionismo in questo 25ennio. Io che sto un po' immersa
perché
dentro lo vedo.
Persone, per esempio, che erano impegnate, loro si sono disimpegnate. Lo sapete quante persone un tempo praticavano la politica, praticavano l'impegno, si chiamava una volta, adesso invece stanno con le braccia conserte.
Ci sono
a guardare, a criticare gli altri che
se riesco
non ti faccio dai
ci sono ovviamente non dobbiamo commettere un altro dei possibili errori che si possono commettere in questo 14 giugno, cioè immaginare che tutti i processi sociali che constatiamo in città dipendano da fattori, elementi che sono esclusivamente locali, chiaramente, per cui è chiaro che c'è una quota di alcuni fenomeni che sono fenomeni che noi, tra virgolette, subiamo, cioè viviamo come pezzi di un sistema sociale più ampio.
Ma anche in tutta l'Italia è un punto in declino,
tanti,
no?
Elementi,
diciamo,
della discussione,
elementi,
per esempio,
di declino sono un po'
tanti elementi della discussione, però ecco, noi ci sono però quelli che gli economisti chiamano fattori locali dello sviluppo, e noi prendendola come metafora,
è importante questa cosa.
Come metafora potremmo prendere fattori locali, diciamo, della più complessiva crescita, della più complessiva,
cioè anche Milano, che pure sta, scusa, però il fatto che ci sia l'Istituto Santa Rita, purtroppo
certo,
Santa Rita credo che
per carità,
vabbè, lasciamo, no, voglio dire, già penso, peccato usare il nome per fare quello che hanno fatto, ma non mi pare, cioè, che
però,
sia un elemento
no,
di grande,
però diciamo in questi 25 anni ci sono stati grandi processi di trasformazione della città. Per esempio l'assessore Massarelli, che interviene stamattina sul Corriere dell'Umbria, ricorda,
spero Segnano interverrà, si è fatta sentire,
credo di sì.
No,
sì,
mi pare che nell'intervista lo dica pure, quindi ma insomma, penso che sia una voce autorevole. Tra l'altro lei ha un punto d'osservazione particolare, occupandosi di politiche per il lavoro e in generale di questioni economiche, dall'osservatorio tra virgolette del governo provinciale, ha certamente uno sguardo più ampio sulle questioni di cui stiamo parlando adesso. Però la Massarelli opportunamente ricorda in un passaggio della sua intervista di stamattina come questa città abbia vissuto con fondamentalmente equilibrio e capacità di risposta il grande processo di trasformazione della sua struttura produttiva, consistente fondamentalmente nella riduzione della dimensione occupazionale della grande impresa siderurgica e dell'impresa chimica. Ora però il problema, e quindi questo è un successo, chiamiamolo così, di questi 25 anni. Ora però il problema qual è? Che questo è un successo insufficiente. È un successo insufficiente perché l'esperienza internazionale, l'esperienza comparata a livello internazionale, ci dice che le città industriali, che debbono necessariamente, perché i mercati vanno in altro modo, abbandonare la dipendenza da grandi complessi, da grandi imprese, da quelle che si chiamano company town, cioè le città fatte intorno, ecco, devono.
Che fanno?
In realtà fanno cose molto simili a quelle che noi abbiamo progettato e pensato e che voi raccontavate da protagonisti 25 anni fa. Cioè cosa fanno? Primo, creano relazioni con i territori contigui, perché in una situazione di questo tipo solo relazioni, diciamo, che mettono insieme più territori consentono.
Vabbè, non entrare, perché la professoressa guardava l'orologio, quindi aspetta un attimo, forse avete anche da fare.
Io personalmente
fa tutta una serie di
vado avanti?
No, non andare avanti, ne parleremo un'altra volta. Io adesso vi rilascio, nel senso che apro i chiavistelli e vi lascio andare, e poi di tutte queste cose si parlerà. Capisco la tua passione, però già che mi dite lo spirito che di cui parlava anche Stefania Parisi di 25 anni fa, condiviso trasversalmente fra l'altro da tutte le persone che si volevano cimentare con questa grande sfida che era il post industriale, no? Però una cosa, cioè un piccolo aneddoto te l'ho già raccontato e te era piaciuto, cioè la ragione per cui io in questo momento sto a Terni e sto davanti al microfono è Terni, nel senso che il mio bisnonno, questa non la sa Stefania, ma forse si conoscevano anche i rispettivi bisnonni.
Sì, infatti. Stavamo al Palazzone.
Veniva dalle Romagne, lui lavorava alle tranvie di Cesena, e allora gli dissero, lui manco aveva sentito mai nominare Terni, non era, era una Terni, che non esiste, non c'è. Gli dissero, tu che ti stai per sposare adesso con la tua bella Adele, che si chiamava così, la futura moglie, cioè perché adesso costruisci tram? Perché non vai a guidare il tram? Perché c'è una città in grande progresso, una città accogliente, dove nasce l'industria, dove è l'America, Terni è l'America, vai a Terni. Poi partirono alcuni, non so se anche i parisi erano romagnoli.
Sì, mia nonna.
Sì, voglio dire, no? Partirono dalle Romagne, pensate, a piedi, con un asino che morì sugli Appennini, praticamente, no? Cioè, sembra una cosa quasi biblica. Arrivarono a Terni, il mio bisnonno fu uno dei primi a portare il tram, capito? Una cosa incredibile, a fine 800, inizi del 900, il tram. Cioè questa modernità che irrompeva, la città moderna, per uno che il lavoro già ce l'aveva, ne arrivavano 10, perché è come oggi, cioè il flusso migratorio, per uno che veniva, che aveva il lavoro, ne arrivavano 10 perché vedevano l'America, la speranza della nuova frontiera. Quello è lo spirito che si è perso. L'implosione sta proprio nel fatto che invece adesso ti senti nelle sabbie mobili, senza possibilità di futuro e di progresso, no?
Sì, e questo immobilismo, questo disagio che bisogna superare. Così per concludere, io volevo richiamare come riassunto di tutto quello che questa mattina abbiamo detto, questa immagine, no, di uno iato, di una scissione tra una, diciamo, una società civile che sente un forte bisogno di cambiamento e di avere nuove speranze per il futuro e si sta un po' attrezzando con una certa fantasia, perché ci sono esempi di creatività dal basso nella nostra città. Però c'è ancora da parte del potere costituito, di tutti i poteri, economico, politico, istituzionale in genere, una tendenza a un certo immobilismo, cioè a rimanere sul binario già consolidato. Questo è psicologicamente spiegabile, al di là del significato ideologico dell'appartenenza. È spiegabile perché dà sicurezza rimanere sui binari, perché il futuro è incerto. Invece bisogna riuscire a far incontrare, è la paura a mio avviso, oltre ancora una permanenza, sia pure non così evidente, ma ancora c'è, di un approccio, di un rapporto.
Anche calcolo, però sempre...
No, c'è anche un rapporto ideologico ancora un po' di vecchio stampo, no? A mio avviso pesano ancora nella cultura della politica locale, no? Atteggiamenti di obbedienza, no? A delle ideologie precostituite, poca apertura, Stefania, insomma, ecco.
Aspetta, come sarà tecnicamente proprio il convegno? Cioè qualcuno farà un'introduzione? Sarà
Giorgio,
lo
Spirito vai.
Santo di in persona, non so come.
No. Allora, su questo ho già risposto prima, quindi vale quello che ho detto prima. Allora, il convegno sarà introdotto da Emanuela Buccioni, che è la segretaria del Consiglio Pastorale Diocesano. Segretaria nel lessico del Consiglio Pastorale Diocesano vuol dire la coordinatrice, diciamo, del Consiglio Pastorale Diocesano, che ovviamente è presieduto dal Vescovo del Consiglio Pastorale. Quindi sarà un'introduzione di Emanuela Buccioni che farà un pochino capire questo percorso di avvicinamento a questo 14 giugno che Stefania ha ricordato all'inizio della nostra conversazione. Poi ci saranno due interventi, diciamo, introduttivi, chiamiamoli così, cioè due interventi che aprono il confronto. Uno di Paglia, del Vescovo, che sostanzialmente riprenderà il filo dei ragionamenti delle sue omelie di San Valentino, e un secondo intervento a nome dell'intero Consiglio Pastorale Diocesano, che sarà letto da Luca Diotallevi e che darà un po', diciamo, la struttura, l'architettura, esatto, sì, in questo senso il metodo del perimetro, diciamo, della conversazione che noi vorremmo si sviluppasse
volete delimitare sempre la metafora, il campo di gioco.
Questo è come, sì. La domanda è: ci sono in città soggetti organizzati, collettivi, a parte le persone, ma insomma gruppi, istituzioni, che hanno la forza di guardare a questo futuro e quindi di non fare solo calcoli di brevissimo periodo? Noi pensiamo di sì e vorremmo che questi soggetti...
Tu interverrai in qualche modo.
Beh, adesso noi questa è una cosa che non abbiamo ancora definito, nel senso che noi siamo impegnatissimi a...
Stefania anche interverrà.
A produrre, diciamo... Modo, sì. La
penso
struttura di,
sì,
di questa seconda relazione, forse Stefania, sì, insomma, adesso noi
come Istes, no, anche
certo, vuole proprio avere questa cosa. 5 minuti a
sì, diciamo, auspicabile, non più
8, ma
io non lo so, se cioè, nel mondo anglosassone è normale,
è una cosa normale per noi, è una...
nella Camera, nel Parlamento inglese, quando fu abolita la pena di morte, che era proprio una delle gambe del tavolo, una delle righe del terreno di gioco precise della tradizione inglese, tre quarti d'ora mi pare che c'è il dibattito.
Sì,
per noi cioè, è più... sì, non so se è una, me l'hanno raccontato.
Per noi è più difficile.
Tre quarti d'ora uno inizia a parlare.
Bisogna scriverselo, d'altra parte si lascia depositato per iscritto.
Poi pubblicato gli anni.
Sì.
Sì, ecco, anche questo
Importante.
Fa bene ricordare questa cosa, cioè tutti coloro che interverranno, capito? Possono anche immaginare di preparare un intervento più lungo di 8 minuti, non possono parlare più di 8 minuti, altrimenti non ce la facciamo.
Verrà tolta la parola a questo punto.
Ma nella pubblicazione degli atti, nella pubblicazione online che verrà fatta sul blog, sul sito della diocesi, ci saranno tutti gli interventi nella loro versione.
Ci sarà la ripresa televisiva in diretta, no?
Di chi?
Dei Tele Galileo.
Mi pare di conoscerla.
Ecco, appunto.
E sarebbe
per
la
tutta
radio
la durata. diretta
con le facce, insomma, con
per
le
tutta la durata. Spero che abbiano preso accordi.
La televisione con le facce.
No, volevo solo dire una cosa, no? Che chi ci ascolterà,
responsabili per il futuro.com.
Sì, esatto. E quello è il sito, sì. Probabilmente chi sta ascoltando si sentirà, potrebbe sentirsi escluso, perché alcuni mi hanno detto: a me l'invito non è arrivato, io non sono stato chiamato, come ha funzionato la cosa? Ecco, chiariamolo un momentino. Tutti sono invitati, nel senso che ci sono i manifesti per la città e abbiamo prenotato le tre sale del Gazzoli: la sala blu, la sala rossa e la sala del piano nobile, del primo piano della regione, con videoconferenza. Quindi crediamo che la capienza sia sufficiente, si tratta dei 600-700 posti, insomma, presenti all'incirca, no? E al di là di questo, però, il Consiglio Pastorale Diocesano non poteva non selezionare gli inviti ai presidenti, ai vertici, diciamo, i presidenti di associazione, del mondo civile, del mondo ecclesiastico, delle parrocchie, che sono 80 della diocesi di Terni, Narnia, Amelia, uno per parrocchia, non di più, insomma. Ecco, quindi c'è dovuta fare questa scelta e a loro dire: iscrivetevi per gli interventi, chi di voi lo vuol fare.
Ci sarà anche la sindrome dell'escluso, di chi si sente escluso.
Sì, c'è. A me hanno diverse persone rappresentato questa. In alcuni casi è stata anche per dimenticanza, per non conoscenza, per esempio responsabili di associazioni culturali anche importanti, l'invito non è arrivato. Io ho detto: guardate, venite, scrivete il vostro contributo, perché per iscritto...
Per caso ci sono 110.000 associazioni...
No, e uno non ho qui lo schema, ma comunque dell'associazionismo una quarantina.
Il numero delle associazioni non è, secondo me, direttamente proporzionale al grado.
No. Allora, Stefania ha fatto benissimo a sottolineare questa cosa. Chiunque viene parteciperà al convegno, necessariamente per ragioni
organizzative
siamo stati costretti a inviare comunque un numero altissimo di inviti, perché sono partiti circa 600 inviti, cercando, commettendo anche probabilmente degli errori,
certo,
dimenticanze o lacune, ma insomma chi fosse destinatario di queste lacune non le interpreti come un'intenzione di esclusione, ma come un effettivo errore, per un lavoro complicato, perché individuare 600 persone in città che in qualche modo la rappresenti non è un'operazione semplice.
E è poi drammatico, perché poi quando drammatico, ti metti sul discorso della quantità, è come quando fai invidi al matrimonio, no?
Esattamente.
Cioè, se invidi solo 10 persone non c'hai problemi, ma se cominci a dire invito 30, dopo dice allora altre 30.
Gli esclusi, diventano... lo capiamo questo assolutamente.
È una cosa veramente matematica.
Però ecco, ciascuno può presentare il suo documento per iscritto. Per iscritto alla segreteria del convegno, perché tutti i documenti per iscritto verranno pubblicati su cartaceo e online. Questo è un dato molto importante. Poi è il primo convegno, non è l'ultimo. Cioè ne seguiranno altri, questo è solo l'inizio di un metodo di incontro e confronto che intendiamo portare avanti insieme.
Perché non siano solo chiacchiere?
Perché non siano solo chiacchiere, per fortuna non dipende solo da noi, nel senso che non sono solo chiacchiere.
Ma io infatti non l'ho chiesto a voi, l'ho chiesto a te, nel senso che...
Allora, per quanto riguarda... Vedremo se no... Io penso che non saranno solo chiacchiere intanto. E la risposta, diciamo, di massa che abbiamo avuto a questi 600 inviti e per partecipare e per intervenire lo dimostra. Cioè, non sono solo chiacchiere, se questo 14 giugno è un esempio, anche se piccolo, perché di 36 ore, di un modo di fare le cose un po' diverso che in città dovrebbe cominciare a, diciamo, ad allargarsi. Non è che non c'è. Deve allargarsi, deve acquistare anche consapevolezza che attraverso questo modo si dà un'identità diversa alla città. L'identità diversa alla città, l'identità della città la fanno tante cose. Sicuramente anche il sistema con il quale, il modo col quale i gruppi dirigenti della città si parlano, i gruppi dirigenti della città si confrontano, i gruppi dirigenti della città fanno, come dice Rossi, sistema, che è una parola un po' brutta, ma significa sostanzialmente che mettono insieme le loro risorse e capiscono. Mettono insieme le loro risorse e la somma di questo mettere insieme fa più degli obiettivi individuali che possono perseguire. Certo. Questo è il punto.
Già il convegno stesso.
Già il convegno è un pezzo.
Con le sue è un obiettivo raggiunto.
Sì, assolutamente.
Il fatto che gli invidi, il fatto che tante persone siano prenotate, che tante persone vogliano entrare in un circolo virtuoso.
È un'esperienza di vita, non sono chiacchiere.
No.
Sì, è già un segno.
Già in sé,
certo,
già
sì,
in sé per sé è un risultato.
Assolutamente.
L'averlo pensato, l'averlo fatto, l'averlo progettato, farlo. Già questo, diciamo, certo, dici tu, sì, è un grande risultato. Sì. Poi lì veramente saranno parole.
Il conve...
Però, come dice, in principio era il verbo, no?
Esatto,
il
conve...
cioè, che era vita, eh? Era vita.
Fanno le cose, quindi, insomma.
Voglio dire,
quindi...
in principio era il verbo. Non dimentichi, quando si dice le parole sono fondamentali, insomma.
Sì.
Hai
ragione.
Sono fondamentali le parole. Cioè, quando si dice le chiacchiere sono flatum vocis, così, cose tante volte, ma le parole...
Beh, le parole,
è pensiero, la parola è
risolve,
cuore,
una
la parola risolve,
una parola è pensiero,
condanna, risolve, comunque
le
risolve.
Le parole sono anche il modo col quale noi costruiamo la nostra identità, è
certo,
l'identità individuale, ma anche l'identità di un gruppo, cioè l'identità di una città, di un fatto collettivo. Se usiamo...
professoressa nella cultura greca che il demiurgo fece uscire le cose dal caos proprio nominandole.
Platone, no?
Giusto?
Come no? Certo,
quindi pensate l'importanza delle parole.
La parola,
appunto,
come no?
Quindi,
assolutamente.
Noi pensiamo, come dicevi giustamente tu, sono d'accordo che in realtà già questo cammino di preparazione, già la discussione di queste due o tre settimane e sicuramente in maniera imminente, insomma, il 14 e il 15 pomeriggio, sono già loro una dimostrazione che questa cosa è in moto.
Chissà, cioè, quanti cattolici avranno detto, ma per me il problema è solo il paradiso, il purgatorio e l'inferno.
Sì, sì,
perché
come
mi
no?
importa a me,
certo,
guardate che so buono io.
Bravissimo, questo
no?
è il punto. Per la Chiesa,
certo, per la Chiesa
diceva l'autocritica.
Declino, non declino.
Hai ragione, e questa è l'autocritica.
Questa è l'autocritica
che dobbiamo fare come Chiesa, come cristiani, anche no?
Che mi importa a me, insomma, se quello lì ormai è a casa loro, i zingari.
Invece la storia non può non riguardare.
Operai che lavorino, certo, a rompere scatole tutti. Va bene, ragazzi.
Arrivederci,
grandissimi ospiti. Avevo progettato di tenervi fino alle 10:30, sono 11:10, quindi
non ce ne siamo neanche accorti noi.
Mi è piaciuta tanto. Spero di non avervi interrotto troppo.
No. Hai vivacizzato.
E in ogni caso siamo abituati, diciamo, allo stile,
sì,
quindi.
Sì, sì. Lo stile, tu più di lei, però.
anch'io.
Tu più di lei, ma lo stile mio è perché quando lui capita,
sì,
sempre
sì, sì, sì,
maratone incredibili.
Ah, bravissimo.
Perché è una delle persone, secondo me, guardate, lo
davvero
dico proprio. Ciao Gio, vabbè, non vuole che ne parli, non vuole che ne parli. C'è un'intervista del mio amico Arnaldo, a parte c'è un intervento, vedo, di Enrico Melasecche, rischio kermesse autosoluzione.
Autoassoluzione,
sì, autoassoluzione. Perché qui c'è nel titolo c'è un elemento un po' polemico, insomma, no? C'è una bella intervista di Arnaldo alla signora che si chiama?
Grazia Proietti,
questa bella
dottoressa,
signora sorridente.
Maria Grazia Proietti,
è un medico?
Sì.
Sì,
sei un medico?
Che già dal titolo io mi consiglio di leggerlo perché è fatto molto bene, è scritto, cioè sono belle... Cioè, questa è una città chiusa nella paura.
Certo, ma lei fa volontariato nella comunità di Sant'Egidio,
sì,
è andata spesso,
sì,
in Africa,
diciamo,
in Mozambico.
Un intervento interessante, però
voi...
secondo me è un intervento nel quale si finisce per considerare troppo gli elementi di fatica, gli elementi di difficoltà di questa città e forse per trascurare invece gli elementi positivi, una cosa che diceva Stefania all'inizio. Noi arriviamo a questo convegno con la convinzione che non stiamo di fronte a un corpo morto, stiamo di fronte a una città che ha molte contraddizioni. Alcune di queste contraddizioni, se non le affrontiamo con forza, possono portarci al declino.
Anche se fosse morto, c'è sempre una resurrezione.
Però noi stiamo in questa sede, stiamo ancora
l'humus
nella carne.
L'humus dal quale viene fuori la vita. Sono particelle morte.
Però qui noi ci vogliamo preoccupare.
Non bisogna scoraggiarsi.
No, bisogna far morire quello che deve morire.
Far vivere meglio quello che dobbiamo conservare. Forse in questa intervista questo equilibrio.
Però è interessante.
Questo equilibrio sfugge un po'.
È interessante. È molto interessante, però.
Perché certamente sottolinea un aspetto importantissimo,
sì, no, no,
che
no,
è
no,
la chiusura nella
paura. La chiusura è un elemento. È quello che dicevo prima. La faccia oscura della coesione è la chiusura. Non c'è
l'ultimissima battuta. Non vi sembra, perché mi stimola lui, però è colpa sua, è colpa sua, perché questa cosa è interessante, nel senso che poi il fatto che anche chi, insomma, si comporta bene, anche chi fa le cose bene, mi sembra fondata un'associazione, aiuta, non si deve sentire
appagato, vuoi dire? No,
no, anzi, è proprio assolutamente. Lui, è proprio lui quello che deve fare più autocritica. Certo. Perché io non faccio, non mi associo con una, invece di bearmi sì, della sì, mia no. bravura.
Certo, sì. È il cambiamento per il meglio. Dobbiamo essere disponibili a cambiare
la
per il meglio.
Si chiamava le anime belle, no? Che tante volte.
Hegel anche Kant, sì, però sì. Insomma,
le anime in altri belle, sensi. Cioè in altri sensi. Che sono belle, ma devono essere belle in relazione ad altri. Cioè c'è uno spirito.
Non nell'isolamento, no? Certo.
Ecco, chi lo dice, è una cosa filosofica.
Hegel, certamente. Ma in questo senso, perché è quello della coscienza infelice, no? È l'anima bella nel senso della coscienza infelice che se si chiude nella sua autoreferenzialità perde la vita, invece deve stare in una rete dialettica. Hegel interpreta tutto come dialettica.
Il luterano, no? In perfetto stile protestante.
Sì, dove, poi c'è
però
la...
non è distante in questo senso no. dall'ecclesia. Questo
può
senso,
essere estrapolato, certo, infatti.
Non è distante preso. Dall'ecclesia è uno come comunità.
Che può essere preso, però sicuramente sì. questo tema del... incapacità, cioè del migliorare la nostra capacità complessiva come città di mettere insieme, questo va sviluppato, però c'è un mettere insieme che, come dire, difende, e questo lo dobbiamo abbandonare. C'è un mettere insieme che invece ci fa crescere, cioè ci fa più forti, e questo è quello che dobbiamo coltivare.
Sì. Senti, rispetto alla cosa che mi dice sempre un amico mio, che dice: guarda, ormai a Terni siamo nelle sabbie mobili. E nelle sabbie mobili bisogna rimanere fermi, perché più che ti agiti e più vai a fondo.
No, le città creative sono quelle in cui ci si agita molto.
Sì, ma poi nella sabbia mobile non devi stare fermo, è necessario avere un punto d'appoggio per sbalzare fuori dalla sabbia mobile. Bravo. E noi stiamo cercando questo punto
è
d'appoggio.
Quello che volevo
no?
sentire.
Ma è questo.
Grazie, grazie di cuore a tutte e due, buon convegno, avete tanto da fare, sì. Avete concesso tanto del vostro tempo. Qui,
molto volentieri
qui da noi in
davvero.
Piazza
molto
e
volentieri.
Poi naturalmente queste cose potranno essere riascoltate sul blog della, sul sito insomma che è stato creato per l'occasione, responsabiliperilfuturo.com
eccetera. Sì, certo. Ciao. Sì, sì. Ok, ciao Giorgio,
giornata.
Grazie,
ciao veramente di cuore. Allora adesso un attimo di pausa, poi torniamo insieme.